divertimento dal settimanale online ai microfoni di Radio Revolution.
Si chiama Baiane. A poco più di 20 giorni ed è nato nella tendopole di Idiomeni, quella bolgia di fango al confine tra Grecia e Macedonia. Lì 16.000 profughi bussano per entrare in casa nostra, nella nostra civile e cristiana Europa. Adesso basta coi poveri migranti. Nessuno li ha invitati, se si trovano male, che tornino a casa loro e l'Europa e i benpensanti non rompano le palle. Così un tweet di Matteo Salvini del 18 dicembre del 2013. L'espressione retorica a casa loro o a casa nostra, chiedo quanto sia davvero pertinente se in casa nostra esistono milioni di persone che considerano invece l'accoglienza un dovuto e naturale atto umano, un valore laico che opera al di là delle ideologie, dei muri e delle barriere divisorie. Se davvero vogliamo abusare di questa metafora, abbiamo almeno la coscienza storica di affermare che noi, in casa loro, ci siamo stati e siamo entrati senza nemmeno chiedere il permesso. E allora lì abbiamo rubato e abbiamo sterminato, stuprato, incendiato, imposto la nostra religione e la nostra civiltà. Qualcuno allora, stanco di sentire dire a vanvera a casa loro e a casa nostra, ha deciso di prendere alla lettera queste espressioni e ha cominciato ad accogliere nelle loro personali dimore, nelle loro case, i profughi. Si tratta di un atto rivoluzionario, perché svuota la retorica populista e xenofoba e getta le fondamenta dell'accoglienza virtuale, priva di muri e dunque potenzialmente infinita. Concludo con le parole illuminanti di Don Andrea Gallo. Io vedo che, quando allargo le braccia, i muri cadono. Accoglienza vuol dire costruire dei ponti e non dei muri.
Bentornati a una nuova puntata di Qui Parma Ateneo. Siamo come sempre negli studi di Radio Revolution e sarò ripetitiva, ma ormai vi sarete abituati anche alla nostra voce stridula, strillante. Siamo sempre Francesca.
Ciao a tutti e sempre con Maria Silvia.
Ciao. E ovviamente ci accompagna sempre la nostra regista fantastica, Fiorella.
Eccola, c'è anche lei.
Oggi è così pronta. Oggi parliamo di un tema abbastanza pesante, comunque sempre attuale, ossia di rifugiati e immigrazione.
Sì, siamo sempre sul pezzo. Infatti, tra gli ultimi dati usciti dal CIR Onlus, si contano 9.309 migranti sbarcati nel 2016, 16.000 richieste d'asilo da gennaio, sempre dello stesso anno. La maggior parte dei rifugiati provengono dal Pakistan, dalla Nigeria, dall'Afghanistan e dal Gambia. Ci tenevo anche a sottolineare un dato che mi ha lasciato un po' col fiato sospeso, che sono i 292 minori non accompagnati, quindi 292 minorenni che viaggiano da soli dal Gambia, dal Pakistan, fanno dei viaggi immensi, comunque lunghissimi, faticosi, da soli, quindi senza genitori, e questo insomma ci tenevamo a ricordarlo. Tra gli altri dati invece preoccupanti sono i 100.000 migranti che stanno arrivando dal Mediterraneo, quindi si imbarcano nelle imbarcazioni che vediamo tutti i giorni sui telegiornali e televisioni, e arrivano sia in Grecia che in Italia. La maggior parte infatti arrivano in Grecia, cioè in 18 giorni a gennaio sono arrivati 31.000 migranti in Grecia e in Italia 607. Quindi diciamo che anche questa retorica dell'invasione degli immigrati in Italia, se poi andiamo a confrontare anche con le cifre di altri paesi,
diciamo che anche la Grecia non è che,
esatto.
Anzi, pensavate fosse finita qui, vero? Ma io non mi faccio rubare il lavoro di dare dati da Francesca, perché lei mi ha superato, le ha detto
non
prima,
sia mai.
Infatti, ma ci sono anch'io. Ma in particolare volevo parlarvi di Parma, un dato che risale a settembre, ossia che a Parma sono presenti 230 profughi. Un problema quindi importante di cui ci ha parlato anche nel punto all'inizio della puntata Michele. E in particolare in questa puntata non volevamo darvi una serie di dati e basta, ma parlarvi principalmente del progetto Rifugiati in Famiglia. Un progetto che è iniziato nel 2014 e continua ancora adesso grazie a CHAC ONLUS, il Centro Immigrazione, Asilo, Cooperazione Internazionale ONLUS, appunto, che era iniziato nel 2014 in seguito ai progetti di Terra d'Asilo di Fidenza e Una Città per l'Asilo di Parma. E rientravano in questo caso più di 100 profughi, quindi 100 erano i richiedenti asilo e titolari di protezione inseriti in questo progetto. In particolare nel 2014, il nome stesso lo dice, Rifugiati in Famiglia, si trattava di famiglie che risiedevano a Parma e che ospitavano per una durata di massimo 9 mesi un rifugiato in famiglia, ottenendo un rimborso mensile per le spese, un supporto e una verifica di specialisti dell'asilo e psicologia familiare. In caso di difficoltà nell'accoglienza, il profugo poteva rientrare in questo progetto e ovviamente abbiamo anche, c'è anche a Parma uno sportello che aiuta questi ragazzi giovani spesso a compilare anche tutta la modulistica.
Sì, che è la parte più rognosa, ma a qualsiasi livello in Italia, ora non vogliamo dire, però...
Serve anche a te, Francesca,
esatto.
Ti mando allo
sportello. La modulistica in Italia, cioè ognuno ha bisogno di qualcuno appunto che lo aiuti.
Sì, che ti aiuti. Ora però il progetto riguarda anche gli studenti universitari e non solo le famiglie, quindi noi siamo più avanti ancora del CHAC che non ha ancora messo questi nuovi aggiornamenti sulla pagina e quindi parleremo di questa nuova modalità dopo questa nuovissima canzone Alive di Sia.
I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Hey, I wanted everything I never had. Like the love that comes. To a place where all the demons go, where the wind don't change and nothing on the ground can ever grow. No hope, just lies and you're taught to cry in your pillow. But I survived. In the strangest place, way in the back of my mind, I saw my life in a stranger's face, and it was mine. I had a one way ticket to a place where all the demons go, where the wind don't change and nothing in the ground can ever grow. No hope, just lies, and you're taught to cry in your survive. Get off, but I'm still breathing.
took it off, but I'm still breathing. Took it off, but I'm still breathing. You took it off, but I'm still breathing. I made every single mistake that you could ever possibly make. I took and I took and I took what you gave, but you never noticed that I was in vain. I knew what I wanted, I went on and got it. Did all the things that you said that I wouldn't. I told you that I would never be forgotten. I knew this but you.
Abbiamo lasciati in sospeso di questo progetto con gli studenti universitari, ne parliamo con i nostri due ospiti, ossia Lorenzo, membro del collettivo di Art Lab e anche studioso di filosofia, ciao.
Ciao a tutti.
Che avrete anche già sentito, e invece Pedro, un ragazzo rifugiato che ci racconterà qui per la prima volta la sua storia.
Ciao.
Grazie per essere venuti.
Sì, iniziamo subito con Lorenzo. Ti volevamo chiedere proprio come funziona il progetto. Ci sono state delle novità, no? Proprio mi stavi dicendo, a microfoni spenti dal febbraio, quindi è una cosa freschissima.
Sì, nel senso che il progetto, il CHAC aveva già pensato di farlo partire da almeno 2 o 3 anni. L'unico problema che c'era sostanziale era il trovare degli appartamenti dove effettivamente mettere questi studenti e questi rifugiati a vivere. E il CHAC, nelle varie occasioni che ha avuto, tipo la festa multiculturale, alcune occasioni comune di Parma, ha sempre promosso l'iniziativa, fino a quest'anno in cui due associazioni, sia un'associazione con privato di Parma, hanno messo a disposizione questi 2 appartamenti, e quindi quando loro li hanno avuti effettivamente hanno avuto la possibilità di rimetterli a posto, da lì a un paio di settimane fondamentalmente ci hanno chiesto se volevamo far partire il progetto perché effettivamente c'erano le condizioni, e quindi è cominciato il 1° di febbraio. Questo un po' si collega a quello che dicevamo prima sul perché alla fine la cosa non sia stata pubblicizzata tanto, perché effettivamente era un progetto che loro avevano come in aspettativa, esatto,
diciamo.
E non sapevano quando riuscire a farlo partire, e tempo di farlo partire non sono riusciti a pubblicizzarlo fondamentalmente.
Ma come veramente concretamente funziona? Cioè, voi in casa chi siete? Come vi siete?
Allora, siamo è un esperimento sociale questo. Significa che le persone lì dentro non hanno un ruolo che è dettato dal CHAC o da qualcuno di superiore, ma sono dei semplici conviventi che si trovano a condividere per un anno un appartamento. Quello che ci è stato chiesto dal CHAC di fare, ma che è poi una roba che viene abbastanza normale se ci si trova all'interno di un appartamento dove si convive felicemente, è condividere del tempo. Quindi significa organizzare cene tra di noi, dove tutte le persone facciano mangiare e sperimentino cose diverse, e sostanzialmente si sperimenti una forma diversa effettiva di accoglienza, che non è quella che vuole creare una società integrata dove il nigeriano deve mangiare la pasta asciutta dell'italiano e gli deve andare bene perché gli deve piacere,
anche
ma anzi
buona.
Dove magari io posso fare la pasta asciutta ma Pedro mi può far assaggiare quello che cucina lui a casa sua, io lo posso apprezzare, possiamo creare un tipo di società un po' più meticcia, un po' più dove non sono,
certo,
i nostri valori gli unici che contano, ma quelli di tutti fondamentalmente.
Uno scambio equo e solidale, diciamo.
Esatto.
Pedro, invece tu raccontaci un pochino, inizia a raccontarci un pochino la tua storia, da dove vieni e da quanto tempo sei arrivato qua in Italia, in particolare a Parma.
Io sono qua in Italia da 3 anni, quasi 4 anni adesso. Abitavo sempre qui a Parma. Dopo che ho passato qua, forse 3 mesi a Roma prima di arrivare qua a Parma.
E da dove?
Sono nigeriano.
Come sei arrivato in Italia?
Sono arrivato con l'aereo tramite l'isola di Cipro.
Ah, ho capito. Quindi
tu hai vissuto per un periodo, giusto?
Sì.
Quindi un ulteriore stato che non avevamo ancora,
esatto,
ancora nominato, da cui comunque si passa. E come ti trovi adesso in casa? Cioè, con questa... Voi non potete vedere la faccia di Lorenzo, però...
No, mi trovo bene, molto molto bene.
Siete solo voi due?
No, siamo 4.
Che sono gli altri? Diteci un po'. Siamo curiosi, siamo in piccione.
Ci siamo noi, io, Pedro, Lorenzo, Tommaso e Abdelkader Ahmed.
Sì, Tommaso, ricordiamo, è un altro studente di matematica, sempre di Parma, che si occupa, diciamo, ha voluto ospitare il ragazzo Ahmed, che ha 33 anni e già vive in Italia dal 2009, viene dalla Somalia. Dalla Somalia.
Posso dire solo una cosa? Ti correggo solo una cosa, cioè non è Tommaso che l'ha ospitato, ma Tommaso è parte come noi del progetto, cioè una qualche forma il CHAC ci ospita tutti o non ospita nessuno, nel senso che effettivamente il CHAC ha fatto solo da tramite. Lui adesso ha l'associazione CHAC ha in gestione per un anno in comodato d'uso questi appartamenti che poi torneranno ai proprietari e per quest'anno li ha destinati a noi come affittuare, diciamo. Non so se la parola affitto, adesso mi collego, se per te ci può stare.
Sì, sì.
Guarda, faccio giusto una piccola parentesi, perché mi dicevate prima che uno dei principali commenti che è stato fatto su blog e online è il fatto che le persone si chiedessero come noi facessimo con le questioni degli affitti,
sì,
dei pagamenti.
Sì, una delle critiche è stata subito mossa, era proprio questa questione del pagamento, ovvero come vengono finanziati i ragazzi adesso che c'è questa parte nuova, appunto, certo. Degli studenti che possono ospitare.
Di base noi non paghiamo tutti la stessa cifra, cioè versiamo tutti 150 euro al mese, che sono comprensivi delle spese di gestione dell'appartamento, che sono acqua, luce, gas, spese condominiali e internet, e non paghiamo un affitto in quanto il CHAC non fa questo progetto con fini di lucro, per fortuna, e quindi non ci chiede di pagargli qualcosa. E siccome il CHAC ha in comodato uso questi appartamenti, quindi non spende niente per tenerli, semplicemente non ci chiedono un affitto. Versiamo tutti la stessa quota e tutti e quattro, attraverso lavori che svolgiamo, siamo in grado di pagarcelo, fondamentalmente.
Quindi i dubbi dovrebbero essere stati risolti, no? Su questa,
se non c'è malizia a riguardo, dovrebbero questione. Essere stati risolti.
Anzi, è un progetto comunque molto importante, perché comunque dà la possibilità anche dei ragazzi giovani che vengono da paesi diversi, lontani, che non conoscono neanche la cultura, di stare con dei coetanei e conoscere veramente la nostra cultura. Appunto, Lorenzo parlava di piatti di pasta.
Possono creare dei nuovi piatti.
La lingua, appunto, perché appunto è soltanto quando si vive poi con una persona del posto che uno conosce veramente, uno poi si confronta realmente con
ci si rende conto, se posso dire, che non c'è casa nostra o casa loro,
esatto.
Ma che tutti gli esseri umani sono uguali e che quindi è solo una questione di posizione in base a chi è stato più fortunato a nascere dove, fondamentalmente.
Esatto. Adesso interrompiamo, io faccio una parentesi, visto che domenica era il compleanno di Ligabue, voi che ci seguite sapete che io sono innamorata di lui, quindi gli dedico questa canzone, Il mio nome mai più, Ligabue, Piero Pelù e Jovanotti.
Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione, così sia. A pochi mesi da un giro di boa, per voi così modello.
C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora.
E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogno. Che ricevevo, c'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
C'è una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino.
E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe. Bombe.
Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più.
dico si può, saper convivere è cura, già lo so. E per questo il conto messo è la strada del mio crescere. E dico sì al dialogo, perché la pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che dà un peso al nostro vivere. Vivere. Io dico sì, dico si può, cercare pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che darà forza al nostro.
Allora ragazzi, oggi vedo che l'argomento è di quelli belli tosti. Parliamo niente di meno che di rifugiati e di accoglienza. Manco fossimo l'Unione Europea. No, aspetta un attimo. In Europa fanno di tutto tranne che affrontare la questione. Lo conoscete il gioco della patata bollente? Ecco, tra i vari stati europei funziona più o meno così. La Svezia e la Danimarca chiudono le frontiere e la Germania si incazza. Poi la Francia dice che ha paura di accogliere i rifugiati. Allora vanno tutti verso est. Però, verso est, ci sono l'Ungheria e la Repubblica Ceca che fanno le prove tecniche di nazismo. Allora tutti che rimangono in Grecia, dove, a dirla tutta, già non è che se la stiano spassando. Infine ci siamo noi, che siamo i migliori di tutti, perché diciamo che un giorno vogliamo accoglierli, ma il giorno dopo già non li vogliamo più. Ci siamo noi, dove chi dice di volerli accogliere ha la faccia di Matteo Renzi, e perciò non viene ritenuto credibile. E chi dice di non volerli accogliere ha la faccia di Salvini. Ha la faccia di Salvini. Sapeste quante belle facce di Salvini che ci sono in Italia? Per fortuna che qui esistono cose come l'iniziativa del Ciak. Anche se il leader leghista direbbe qualcosa tipo: ma chi è questo Ciak? Non ha nemmeno un nome italiano e vuole accogliere i profughi a casa nostra! Vergogna! In realtà ho letto che grazie all'iniziativa del Ciak, chi accoglie un rifugiato accede anche a diversi sgravi fiscali. Qui Salvini la prenderebbe malissimo. Invece c'è anche chi la prenderebbe un po' meglio, come il mitico senatore Razzi. Caro amico, te lo dico da parlamentare clandestino, accogliti un profugo a casa tua, che conviene. Non paghi nemmeno l'affitto. Poi con la scusa che gli dai da mangiare, ti fai pagare le bollette. Quello ti sporsa la crana. Ma Razzi non è l'unico col senso degli affari. Il senso degli affari ce l'hanno anche certi italiani che migrano all'estero per abbassare i costi di produzione. Oppure quelli che, ad esempio, nei tempi che furono, andarono in Sud America a far fortuna. Sapete, in realtà siamo ossessionati dal fatto che gli immigrati vengano a rubare a casa nostra, perché noi abbiamo saputo rubare benissimo a casa loro. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. These sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away.
barefoot down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow.
Oggi Luca Mautone ha avuto il suo successo, ha riscosso successo, mentre c'era la musica tutti fanno la ola, i complimenti. Perché
ci piace Luca Mautone.
Sì, perché scrive tutto lui, dobbiamo dire una volta per tutte chiaramente,
ah,
per
sì.
chi ancora
quella
non lo sapesse.
È la sua firma.
Infatti. Ho aspettato che arrivasse una guida, dice Disorder, che abbiamo appena ascoltato, di Joy Division. Dici un po', Pedro. Per te la guida, diciamo, eri già arrivato in Italia, ci hai detto, però un po' il Chuck può essere stata un po' una guida. Adesso cosa intendi fare? Cioè rimanere qua a Parma, lavori, studi?
Sì.
Sì, quale dei due?
Rimanere qui a Parma e io sono qui a Parma, perché sono parmigiano, neoparmigiano.
Un neoparmigiano.
Nuovo cittadino.
Sì.
E adesso sei vieni all'università o lavori?
No, lavoro e poi sto facendo corso serale a scuola d'arte tosche.
Ah, ecco. Quindi cioè, stai imparando anche la lingua.
Sì, sì, sì.
Al corso.
Sì, ho già fatto la tesi media a CPA nel 2013-2014.
Ok.
E poi ho fatto corso magazzinieri all'ENAIP. Contemporaneamente ho fatto scuola guida
allora sei più avanti di Francesca.
Ah, questo sicuramente ragazzi.
Sì, ho fatto iscrizione a scuola Pietro Giordani prima, dove ho fatto quasi un anno, un semestre, ma poi a me non piace più le cose commerciali. Poi l'anno scorso a settembre ho fatto iscrizione a scuola Tuschi, dove sto facendo corso serale adesso.
Ah, ok. E come ti trovi invece con i ragazzi proprio di Parma? Tu adesso stai vivendo con Lorenzo, però ti sarà capitato anche di conoscere
sono anche altri ragazzi,
studenti, non so, lavoratori. Come li vedi? Perché diciamo che a Parma ci sono state un po' di proteste, no? Per i nuovi 200 profughi che sono arrivati a settembre 2015. Diciamo che non tutti sono così accoglienti, no?
Sì, è vero, ma le altre come me, io sono, come si dice, sono un nuovo stimoli quindi per loro. Quindi è da approfondire dalla mia parte e anche dalla loro parte. Io non sto vivendo come un straniero o come una persona dall'altro paese, sto vivendo come le altre persone che sono nati qua.
Come un cittadino di Parma.
Comunque sono cittadino.
Esatto.
Quindi per me non c'è nessun problema. Non è che non ci sono i problemi o non ci sono alcuni atteggiamenti che secondo me è un po' strano, ma dall'altra parte è una cosa normale perché la gente hanno paura perché non sanno bene cosa sta succedendo, come vivono i rifugiati e
Sì, magari non hanno proprio idea di come funzioni come anche magari il sistema di accoglienza. Stavamo parlando prima appunto con Lorenzo, che c'erano state queste critiche, però comunque basta poi confrontarsi con quelli che fanno parte del progetto per...
Io sono d'accordo 100%. Il problema è, come me, dal mio punto di vista, è da riconoscere loro paura, e così è un punto di cui possiamo parlare insieme da chi è appena arrivato, chi è già qui da tempo.
Sì. Ma una cosa invece che non ti abbiamo chiesto, che invece secondo me è molto molto importante, è perché sei andato via dalla Nigeria?
Perché sono stato perseguitato dal mio paesano e soprattutto dallo Stato che non mi ha dato una protezione.
Okay.
E per questo sono andato via dal mio paese, per salvare...
Quindi era una situazione di emergenza.
Sì.
E ci hai detto che sei rimasto 2 anni a Cipro, giusto?
Sono andato in Cipro nel 2010 per fare scuola. In realtà non è perché ho bisogno di fare scuola. Come non sanno tutti, io sono un cittadino di terzo mondo, quindi per andare all'estero deve essere una cosa, secondo loro, l'altra parte del mondo, che noi chiamiamo primo o seconda.
Quelli, diciamo, più che dicono che sono più sviluppati.
Quindi
dicono.
Quindi siamo tutti umani. Non è che abbiamo gli stessi diritti, quindi se devo andare via devo giustificarmi perché è questo. Per andare via ho fatto tramite scuola, per stare lontano un po' dai problemi che avevo io nel mio paese.
Ho capito.
È stato per questo.
E senti, la tua famiglia è rimasta in Nigeria invece?
Ho un fratello che vive in Sudafrica adesso, siamo due, mia madre è morta, padre anche è morto l'anno scorso, gennaio.
Sempre appunto perché la situazione è, insomma, un po' nel caos.
Sì.
E tuo fratello lo senti ancora?
Sì. Perché parliamo sempre tramite WhatsApp e Facebook.
Ah, quindi meno male appunto che ci sono questi mezzi di comunicazione, no? Adesso è anche, diciamo, relativamente più facile stare vicino, no? In questo senso, ai propri familiari.
Certo.
Ma pensi che ti raggiungerà prima o poi a Parma, comunque in Italia?
Che mio fratello?
Sì.
No, lui stava molto bene in Sudafrica, lavora.
Meno male.
Poi...
Ok, quindi ha deciso di restare lì.
Sì.
Perfetto. Invece è una domanda anche a Lorenzo, che l'abbiamo estromesso da questa discussione. Un confronto un po' anche, cioè, dal tuo punto di vista, se il progetto, essendo passato adesso dalle famiglie agli universitari, cosa secondo te è cambiato? Se può essere anche meglio mettere ragazzi che più o meno hanno la nostra età insieme? Cosa cambia rispetto a una famiglia?
E allora, diciamo che la questione delle famiglie è abbastanza varia, perché dipende moltissimo dalla famiglia di accoglienza e chiaramente, nel senso, l'età della persona che accoglie, le abitudini di vita fanno molto. Il fatto di trovarsi a vivere con delle persone che fanno gli studenti universitari, che sono tendenzialmente più giovani di te, perché noi abbiamo tutti e due 10 anni in meno di loro, e potrebbe essere un'esperienza interessante, nel senso che il nostro stile di vita difficilmente li raggiungerebbe se non vivessero con noi, perché sono dei lavoratori alla fine, quindi fanno proprio orari diversi, attività diverse. Mentre invece l'avere a che fare con degli studenti che hanno molta vita sociale, che hanno diverse attività in ballo, per cui riescono a trovare il tempo, appunto perché non sono ancora entrati nel mondo del lavoro full time, diciamo, perché io faccio un lavoro part time, però ho diverso tempo libero in un certo senso da dedicare alle mie attività, e dà delle possibilità, non so come dire, di cosiddetta integrazione maggiore, secondo me, perché appunto ci sono più stimoli e più situazioni in cui ti puoi venire a trovare. Una cosa che io ho notato però da fuori, perché conosco il progetto per quello che ho visto, per come è stato, me ne hanno parlato le persone del CHAC, è che all'interno delle famiglie tendenzialmente chi arriva, chiaramente trovando una condizione già costituita, tende ad adattarsi a quelli che sono gli schemi, gli orari e le abitudini di quella casa, mentre noi abbiamo costituito un gruppo nuovo, siamo entrati tutti contemporaneamente e abbiamo sviluppato un modo di vivere insieme che era basato sulle esigenze di tutti che si sono trovati in quel momento. Io addirittura uno di questi coinquilini l'ho conosciuto il giorno in cui siamo andati a vivere dentro, quindi effettivamente non era casa di nessuno, non abbiamo dovuto adattarci alle regole di nessuno, ma le abbiamo dovute fare insieme fondamentalmente.
Bob Dylan, Blowing the Wind.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Apposta per Matta, la newsletter di Qui Parma Ateneo per tutti gli studenti dell'Università di Parma che non leggono mai la mail. Vi terrò aggiornati sugli avvisi più importanti dell'università e gli eventi al top in città. Giovedì 17 marzo alle ore 16 nella sala del Consiglio del Palazzo Centrale dell'Ateneo di Parma si terrà la presentazione della rassegna cinematografica Mondo Visioni, i documentari d'internazionale. Tutti i martedì di aprile al Cinema Astra verranno proiettati due documentari d'eccellenza riguardanti tematiche sociali. La prima proiezione avrà luogo alle ore 19 e la seconda alle ore 21. Venerdì 18 marzo, dalle ore 10 alle ore 12, nell'Aula dei Filosofi al Palazzo Centrale dell'Ateneo, si terrà il workshop La Comunicazione che Funziona, dedicato al percorso in programmazione neurolinguistica aperto agli studenti di tutti i corsi di laurea. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Studentesca Sinistra Studentesca Universitaria col fine di aumentare la consapevolezza sulle dinamiche del processo comunicativo. Il 25 marzo l'Università di Parma celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua con il seminario Cambiamento Climatico, Risorsa Idrica, Innovazione e Lavoro, l'agroalimentare e dal campo alla ricerca. L'incontro è rivolto a organismi di ricerca, aziende e loro rappresentanti imprenditoriali, enti pubblici, società private e altri soggetti interessati all'innovazione agronomica, organizzato dal Centro Acque EU.Water Center dell'Ateneo di Parma. Dal 15 marzo al 15 aprile sarà aperta la compilazione online delle domande per l'assegnazione di 9 premi di studio a studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Ingegneria Civile, Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Matematica. La domanda è compilabile online all'indirizzo www.idem.unipr.it e le graduatorie dei vincitori saranno pubblicate entro il 30 aprile.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Johnny Cash su Radio Revolution, I Walk the Line. Continuiamo questa chiacchierata con Pedro. Vogliamo, te l'abbiamo già detto, siamo un po' in piccione, però se
beh,
tu
abbiamo l'occasione appunto di
approfondire, di chiederti, noi vogliamo sapere, approfondire un po' il motivo proprio per cui tu sei andato via, cosa ti hanno fatto, cosa è successo, cosa hai visto, se te la senti ovviamente.
Oh, personalmente sono andato via da mio paese nel 2012. Perché per motivi di salvarmi, per salvare la mia vita, perché nel maggio 2012 sono stato attaccato dopo la manifestazione che abbiamo fatto contro la proposta della legge contro le persone di LGBT, insieme con le altre idee, le altre manifestazioni che abbiamo già fatto. Quindi da punto culturale, da leaders del mio villaggio, o della parte del mio paese, ero una persona anticultura perché ho parlato delle cose per motivi culturali che secondo me non portano noi avanti come un paese. Dal punto di vista dei nostri governatori non mi hanno dato protezione, infatti sono stato dichiarato, soprattutto perché ho sopportato le persone di LGBT. Quindi se fosse sono nel mio paese adesso, forse sono in galera o forse sono stato condannato a 14 anni in prigione.
Quindi perseguitato per motivi politici e culturali.
Culturali, sì.
E invece per quanto riguarda la religione?
La religione, soprattutto da dove vengo io, non c'è molto problema di religione, nel senso che fra cristiani e musulmani, ma il problema di religione c'è in maniera inspiegabile, soprattutto a nord del mio paese, dove c'è adesso il Boko Haram.
Tu di che religione sei, Pedro?
Io sono cristiano. Il problema è che è molto difficile per tanti di noi nigeriani di vivere nel nostro paese adesso, perché in realtà non c'è futuro, soprattutto per i giovani, soprattutto per le persone che sono venute da sud-sud del mio paese, dove la situazione è rimasta come era durante il colonialismo. Perché i nostri governatori fino adesso comportano o funzionano come sono state le cose durante il colonialismo.
Quindi non è cambiato molto.
Non ha cambiato niente, nel senso che i nostri governatori rubano i nostri soldi, soprattutto da Nigeria Delta, portano all'estero, le scuole non funzionano, gli ospedali non funzionano, ma loro come leader di un paese, di un popolo di quasi 200 milioni, fanno le cure all'estero. Se per loro non esistono gli ospedali, non è un problema di loro. È stato così durante il colonialismo. Le scuole non funzionano, ma i loro figli fanno le scuole all'estero. Quindi
c'è una disparità, no?
Grandissimo.
Tra chi può e chi non può.
Grandissimo. Se per caso, soprattutto io sono da sud del mio paese, dove
come
abbiamo...
Come si chiama il tuo paese?
Nigeria.
Sì, intendo proprio il paese d'origine.
Nigeria Delta area.
Ok.
Ok. Se,
non l'ha capito, se, ma ha detto ok.
se tu vai in Nigeria, per esempio, adesso, soprattutto dalla mia parte, non si vede un paese come Dubai. Ma se non sbaglio, siamo uno dei primi 10 paesi nel mondo che producono il petrolio.
Sì.
Ma i nostri leaders, che soprattutto sono venuti da nord, portano i nostri risorsi per sviluppare la loro parte. È stato loro che ha guidato il nostro paese prima del 1999 per 38 anni, tramite forza, come dittatori militari e tutto. Poi siamo tornati alla democrazia nel 1999. Il problema era, secondo me, non è di essere un paese democratico. La prima domanda, secondo me, che dobbiamo chiedere come è lo Stato è se dobbiamo stare insieme ancora dopo le cose che hanno successo. Ma è molto, molto difficile, perché la nostra Costituzione non ha dato il diritto a noi di fare il referendum per cambiare le cose, per decidere fra noi stessi se possiamo andare avanti o no. E poi non ha accettato anche neanche secessione di... Se una parte voleva uscire da questo gruppo, questo matrimonio forzato dai nostri colonizzatori. Quindi è per questo noi, come cittadini di questa parte del mondo che si chiama Nigeria adesso, chi viene da nord non sente come una persona da sud, neanche chi viene da ovest, perché siamo stati colonizzati e mescolati dai nostri colonizzatori per il loro beneficio fino adesso.
Sì, è proprio a proposito di questo, no? Della colonizzazione che a quanto pare è rimasta ferma, no? Un paio di secoli fa. C'è qualcosa che vorresti dire ai nostri politici, sia italiani che europei? C'è qualcosa che devono fare subito adesso?
Sì, per me, perché sono da un paese che è stato colonizzato, come ve l'ho detto prima, abbiamo fatto scuola, abbiamo imparato come voi, dove abbiamo imparato i diritti universali, le cose come diciamo adesso fra noi, a voi.
Certo.
Abbiamo imparato tanti da voi. La democrazia che abbiamo ricominciato nel 1999, ci sono tante cose di cui un paese democratico può funzionare bene. Per esempio, il diritto di esprimersi, la libertà di scegliere una vita personale. Perché, per esempio, adesso non lo so cosa c'entra la vita di una persona gay
con il nostro governatore.
Certo, guarda, proprio da poco anche a Parma c'è stata la manifestazione a favore dei diritti omosessuali per il matrimonio civile a Parma, eh? Quindi insomma anche noi ci stiamo arrivando piano piano.
Sì, sì, lo so, ma anche è una cosa che mi sono stato colpito molto quando sono arrivato qui anche in Europa, dove in Africa pensavo che tutti quelli che sappiamo, diciamo, come dobbiamo comportare in modo civile, come siamo insegnati,
sì,
da i masters del mondo, diciamo così, adesso. Quando sono arrivato qui in Europa, non credo che i diritti che non ce l'abbiamo in Africa, neanche qui non ci sono per alcune persone. Ma comunque, in realtà,
certo,
questo è un paese democratico, ma se dobbiamo chiedere questa domanda, cosa c'entra se qualcuno è un gay o no?
Certo.
Non tocca nulla sul nostro, sulle vite delle altre persone.
Non siamo così avanti come sì, ti aspettavi, come pensavi forse. Sì. Siamo ancora un po'.
Sì, è un po' difficile per me anche da capire,
certo,
che qui anche c'è questa guerra che dobbiamo lottare.
Certo, Lorenzo.
Ma proprio giusto una cosa velocissima da italiano ai miei politici italiani. E suggerirei che la smettessimo con la retorica anti-rifugiati e anti-migranti, considerate le responsabilità storiche che abbiamo. Quindi, quando Salvini, come si diceva prima, dice a casa loro, noi ci dovremmo assumere, secondo me, come italiani e poi come europei e occidentali in generale, le responsabilità di un colonialismo che non ha mai cessato di esistere, e una volta riparate a tutti i danni fatti e messe a posto tutte le responsabilità che abbiamo nei loro confronti, potremo cominciare a pensare di trovare un modo il più efficace possibile per gestire gli spazi dove vivremo. Quindi è chiaro che non tutti gli uomini del mondo potranno venire a vivere nel mondo occidentale, perché non ci staremmo. Allo stesso tempo dobbiamo renderci conto che le guerre che ci sono a casa loro, le depredazioni che ci sono state a casa loro e che ci sono tuttora a casa loro, sono per la nostra economia, nel nostro interesse.
Esatto.
E di conseguenza, quando loro arrivano qua scappando dai danni che noi abbiamo fatto, ci dobbiamo assumere la responsabilità e dobbiamo smetterla con questa retorica che sostanzialmente non è soltanto anti-migrante, ma è anche anti-italiana, perché se siamo intelligenti e siamo persone dotate di un cervello, ci dobbiamo rendere conto che ad azione corrisponde una certa conseguenza, un certo effetto.
Adesso, a grande richiesta anche di Pedro, Bob Marley, So Much Trouble.
Talking. Yeah, we the people.
arrivati alla fine di questa puntata abbastanza pesante e corposa. Sì, è abbastanza tosta. E ringraziamo ancora gli ospiti di oggi, Lorenzo e Pedro, se volete aggiungere qualcosa.
Grazie a voi.
Grazie a tutti, ma volevo dire che fra noi new immigrati, new cittadini di questo paese, non è basta integrazione, vogliamo vivere insieme con voi tutti. Dall'oggi, secondo me, sarebbe meglio se dobbiamo parlare della convivenza proprio fra i cittadini che sono nati qui e quelli che sono appena arrivati, così portiamo questo paese insieme avanti.
E anzi, chi volesse ancora partecipare a questo progetto è aperto, stanno cercando ancora studenti, giusto?
Sì, non è stato pubblicizzato ancora, però c'è ancora un posto vacante con alcuni candidati che dovrebbero prenderlo nel secondo appartamento che è partito, e in generale le intenzioni del CHAC sono portare avanti più progetti possibili di questo tipo all'aumentare delle case, quindi nel caso ci fossero nuovi appartamenti loro li metteranno a disposizione per mettere dentro sia ragazzi rifugiati che studenti italiani, e l'unica cosa necessaria è che gli studenti italiani che vogliono candidarsi mandino un messaggio, una mail al CHAC dicendo che loro sono disponibili e nel caso loro li contatteranno.
Infatti, quindi andate a vedere se siete interessati, www.chaconlus.org, lì trovate tutti i contatti, e noi invece ci risentiamo fra due settimane come al solito.
Qui Parma Ateneo. La rubrica d'approfondimento dal settimanale online ai microfoni di Radio Revolution.